Ben ritrovati per questo nuovo incontro di catechesi per l'ora di dottrina. Da diversi incontri ci stiamo occupando della virtù teologale della carità, dopo aver passato in rassegna la speranza e prima ancora la fede. Abbiamo visto come l'articolazione delle tre virtù teologali deve essere compresa come la risposta adeguata di noi uomini a Dio che si rivela. Dunque, è per questa ragione che ne parliamo all'interno dell'articolo primo del credo, cioè credo in un Deo. Bene, oggi vediamo in merito alla carità quello che viene chiamato l'ordine della carità. Allora, abbiamo visto che cos'è la carità, abbiamo visto il soggetto della carità, abbiamo visto l'oggetto della carità. E oggi ci dedichiamo appunto a questo ordine della carità. Cioè, diciamo così, potremmo riassumerlo come la risposta alla domanda chi deve essere amato di più e in quale ordine. Ora, dobbiamo però evitare di capire questo discorso come se si trattasse di una sorta di gara, ecco, o di... siccome uno deve essere amato di più, allora quell'altro può, diciamo, può essere escluso. Non è questo il senso. San Tommaso, interrogandosi relativamente all'ordine della carità, intende chiedersi come, diciamo così, l'uomo deve corrispondere, deve orientarsi a quello che è un ordine proprio delle cose. Ricordatevi sempre il grande schema, diciamo così, la grande idea di fondo della Summa, che poi è l'idea fondamentale della teologia cristiana, e cioè Dio in qualche modo esce da se stesso, nell'atto della creazione. Dio agisce, si dice, ad extra, al di fuori di se stesso, ma tutto ciò che è creato da Dio, poiché viene da Dio, poiché Dio ne è la causa, ne è l'immagine, ne è il modello, ne è il principio, per ciò stesso ne è anche il fine. Dunque, se mi permettete, con queste immagini, il punto di partenza è anche il punto d'arrivo, il punto d'uscita è anche il punto di ritorno. Questa è l'idea fondamentale ed è talmente importante che San Tommaso la ripete veramente di frequente, soprattutto adesso che stiamo occupando della carità, ma non solo, anche quando tratta della beatitudine in generale dell'uomo, insiste molto su questo aspetto. Un aspetto fondamentale, perché, come dire, non comprendere questo, non entrare in questa... In questo ordine delle cose significa semplicemente fallire la propria vita, perché non è dato altro principio e non è dato altro fine supremo dell'uomo. E per certi versi, perdonatemi l'espressione, Dio non poteva fare diversamente, nel senso che, come dire, Dio essendo Dio è l'unico che può realmente creare e, essendo appunto Dio, può essere anche l'unico fine supremo dell'uomo. Allora, se prendete la Questio 26esima della Summa Teologia, stiamo percorrendo queste questioni così importanti, anche molto belle, di San Tommaso. Ecco, nella Questio 26esima San Tommaso si dedica appunto a un ordine della carità e ci, diciamo, concentriamo sulla l'articolo 2, l'articolo 3 e l'articolo 4, perché a mio avviso sono quelli che segnano, diciamo così, l'ordine fondamentale, dove poi in parte includeremo anche l'articolo 5, dove poi dall'articolo 6 e i seguenti San Tommaso parla dell'ordine della carità del prossimo, quindi tra i vari prossimi, diciamo così. Però non possiamo fare tutto, non possiamo entrare nei dettagli di tutto, ci accontentiamo di questa grande parte, ecco, degli articoli 2, 3 e 4 della Questio 26. Allora, nell'articolo secondo, San Tommaso mette il punto fermo, cioè afferma che Dio deve essere amato più del prossimo. Nell'articolo 3, ora vi rinuncio, poi ci soffermiamo, nell'articolo 3 Dio deve essere amato più di se stessi, nell'articolo 4 noi dobbiamo amare noi stessi più del nostro prossimo. Questo è l'articolo, come dire, l'ordine fondamentale. Vedete? Possiamo riassumere come Dio, noi stessi, il prossimo, ma adesso andiamo a vedere il perché e con quali distinzioni. Allora, appunto nell'articolo 2 San Tommaso si chiede se Dio debba essere amato più del prossimo. E cita il Vangelo di Luca 14, 26, nel sed contra, cioè quella parte dove appunto dice sembra che Dio non debba essere amato più del prossimo, invece al contrario, con questo il sed contra, e qui cita una normalmente una auctoritas, e questa auctoritas in questo caso è il Vangelo stesso. Ecco, nel Vangelo di Luca si legge che la famosa frase: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli e le sorelle, non può essere mio discepolo. È una frase importante con la quale si evince chiarissimamente che Dio deve essere amato più del prossimo. Ora, per quale ragione è importante capire questo? Vi leggo il corpo del testo. Perché, dice San Tommaso, la beatitudine che è il fine dell'uomo, cito, si trova essenzialmente in Dio, come nel suo principio, dal quale si irradia in tutti coloro che ne sono capaci. Quindi la carità ci obbliga ad amare principalmente e sommamente Dio, poiché egli va amato come causa della beatitudine, mentre il prossimo va amato come compartecipe con noi della beatitudine. È un testo importantissimo questo, fondamentale, perché qui Tommaso ci fa capire che questo ordine superiore, cioè amare Dio più del prossimo, è in virtù non tanto di sì, un affetto personale, non una predilezione personale o non lo so quale altro elemento soggettivo ci possa essere, ma in virtù di un ordine stesso delle cose, cioè Dio è, dice San Tommaso, il principio della beatitudine, è causa della beatitudine, è la fonte. Quindi nessuno può essere amato più di Dio, in quanto nessuno è causa di beatitudine, nessuno è il principio della beatitudine. Ora, l'uomo per sua natura è orientato alla beatitudine, desidera la beatitudine, spesso la desidera, la cerca in modo sbagliato, ma come dire, l'uomo non può non desiderare la beatitudine, per quanto, ripeto, la possa a volte cercare in modalità assolutamente fuorvianti. Ora, se Dio è il principio di questa beatitudine, se Dio è la causa della beatitudine, va da sé che Dio deve essere amato per primo e deve essere amato come, dice San Tommaso, usa questi due avverbi, principalmente e sommamente. Quando non avviene questo, non si fa un torto a Dio. Quando non avviene questo, l'uomo non raggiunge il suo fine proprio. Quindi l'uomo non raggiunge la beatitudine. Questo è importantissimo. Cioè il primato dell'amore di Dio L'amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze non è un comando esterno, cioè fai così, se no non va a letto senza cena, ma è un comando intrinseco alla natura dell'uomo. Per cui sbagliare su questo aspetto vuol dire fallire completamente la vocazione umana, e voi capite come allora non vi possa essere errore più grande di quello che stiamo vivendo nei nostri tempi, dove Dio non solo non è più amato, ma non è più nemmeno considerato. Cioè, come dire, l'uomo orienta la sua vita a prescindere da Dio. Dio non c'è. Se c'è, è come dire, a intermittenza, a seconda dei nostri stati d'animo soggettivi. Capite che questo non è un problema, è il problema, è il fallimento radicale della vita dell'uomo. Dunque, la grande battaglia che noi dobbiamo compiere nei confronti di quello che, per semplicità, possiamo chiamare l'ateismo pratico, o questo clima agnostico, non è una battaglia di idee e basta, non è una battaglia di posizioni, è la battaglia fondamentale dell'uomo. Per la stessa ragione, nell'articolo 3, che è l'articolo immediatamente successivo, San Tommaso afferma che Dio deve essere amato più di se stessi. Di nuovo, sentite la ragione che porta nel corpo di questo articolo. Dio è il bene universale di tutte le cose. E poi dice: poiché in Dio la beatitudine si trova come nel principio universale e radicale di tutti gli esseri chiamati a partecipare. Ecco perché l'uomo si ama trascendendosi. Cioè, amando Dio più di se stesso uomo, di se stesso, Dio viene riconosciuto quindi come il principio della beatitudine. Noi ci orientiamo e aderiamo a questo principio della beatitudine, e per questa ragione questa beatitudine, come dire, si riversa su di noi, cioè ne diventiamo partecipi. Quindi paradossalmente l'uomo partecipa della beatitudine se supera se stesso, cioè se ama uno, con la U maiuscola, che è al di sopra di se stesso. Questa è un po' la logica fondamentale anche che troviamo nel Vangelo, che poi è segnata dal mistero della croce, no, della redenzione. Cioè questo superamento di sé, e questo gettarsi in Dio, questo orientare la propria volontà, animata dalla carità, al di fuori di sé, al di sopra di sé, è la garanzia poi dell'amore a sé, a se stessi. Questo è un altro aspetto assolutamente fondamentale. Ed è, capite, qui c'è l'altro grande errore, di pensare che in qualche modo, diciamo così, degli appagamenti personali, ecco, possano, che poi sono, che spesso si configurano come appagamenti contro Dio, in realtà sono proprio la condanna dell'uomo stesso. Cioè, a volte la vita ci mette davanti a delle situazioni dove dobbiamo, come dice il Vangelo, rinnegare noi stessi, ma in questo rinnegamento noi troviamo noi stessi, perché troviamo Dio, e in Dio ritroviamo anche noi stessi. È appunto tutta la logica del Vangelo che ha questa radice fondamentale, ci dice San Tommaso, cioè in Dio la beatitudine si trova come nel principio universale e radicale di tutti gli esseri chiamati a parteciparne. e dunque anche di me stesso. Allora, se non aderisco a questo principio, attraverso la carità che mi fa aderire a questo principio, io alla fine perdo anche me stesso. Nell'articolo 4, invece, San Tommaso si chiede se con la carità dobbiamo amare noi stessi più del prossimo. Dunque, articolo 3, se dobbiamo amare, se diciamo così, Dio debba essere amato più del prossimo. Articolo 3, se Dio debba essere amato più di noi stessi. Articolo 4, con un aggancio all'articolo 5 che vedremo, se si debba amare noi stessi più del prossimo. Allora, vi leggo il corpo di questo articolo e poi lo spiego. È un pochino, diciamo, sembra un pochino macchinoso, ma poi in realtà vedremo che non è così difficile. Non lo leggo tutto, leggo la parte ovviamente che ci interessa. Ovviamente San Tommaso afferma che l'uomo deve amare se stesso dopo Dio più di chiunque altro, e come dire, l'auctoritas che viene citata nel Sed Contra è la famosa frase del Levitico, del capitolo 19 del Levitico, che viene ripresa anche dal Vangelo di San Matteo, e amerai il prossimo tuo come te stesso. Dal che si dimostra, dice San Tommaso, che l'amore dell'uomo verso se stesso è il modello dell'amore verso gli altri, ma il modello è superiore alla copia, quindi l'uomo deve amare con la carità più se stesso che il prossimo. Vediamo ora come spiega questa verità. Ci dice San Tommaso che, cito, Dio viene amato quale principio del bene su cui si fonda l'amore di carità. L'uomo poi con la carità ama se stesso in quanto partecipa a tale bene, mentre ama il prossimo, mentre, scusate, il prossimo viene amato in forza della sua compartecipazione allo stesso bene. Allora, vedete il ragionamento fondamentale. L'uomo ama Dio in quanto è il principio della beatitudine, la causa della beatitudine. Attenzione, non bisogna fraintendere questa affermazione come se si trattasse di un amore utilitaristico, cioè in quanto Dio mi dà la beatitudine, d'accordo? Ma nel senso che abbiamo detto prima, cioè che la carità, la volontà dell'uomo desidera, tende alla beatitudine e non trova requie, non trova il suo compimento se non raggiunta la beatitudine. E dunque in questo senso Dio viene amato quale principio del bene, principio della beatitudine, l'origine, il principio che dunque diventa anche il fine. Invece l'uomo ama se stesso in quanto fruisce di quel bene, dunque partecipa di quel bene. Questo è l'amore che abbiamo verso noi stessi e verso il prossimo in quanto l'amore di carità stiamo parlando, eh? E nel confronto del prossimo, in quanto, ci dice San Tommaso, il prossimo compartecipa di questo bene. Dunque, vedete, il focus è sul bene sommo che è Dio. Nel bene sommo che è Dio, noi che partecipiamo di questo bene, e nel bene sommo che è Dio, tutti gli altri che compartecipano di questo bene. Ora, dice San Tommaso, la compartecipazione è un motivo di amore, in quanto costituisce un'unione in ordine a Dio. Come quindi l'unità è più dell'unione, così il fatto di partecipare personalmente al bene divino è un motivo di amore superiore al fatto di avere associata a sé un'altra persona in questa partecipazione, non per egoismo, ma perché, come posso in qualche modo godere della beatitudine del mio prossimo che compartecipa al bene se io non partecipo a questo stesso bene, d'accordo? Quindi in senso proprio di fondativo, Dio è il bene sommo, colui che deve essere quindi amato più di tutti in quanto è questo bene, L'uomo ovviamente ama se stesso in quanto partecipa di questo bene e proprio in ragione di questi, come dire, di queste due polarità fondamentali, anche il prossimo è amato in quanto compartecipa di questo stesso bene. Per cui dice l'uomo deve amare se stesso con la carità più del prossimo, proprio per questa ragione, perché il prossimo in quanto compartecipa di questo bene, ma se io non partecipo di questo bene, capite che non posso nemmeno amare il mio prossimo che compartecipa di questo bene. E attenzione, dice San Tommaso, ne abbiamo un indizio, cioè del fatto che l'uomo debba amare se stesso con la carità più del prossimo, ne abbiamo un indizio nel fatto che uno non deve mai rassegnarsi al male della colpa, che è incompatibile con la partecipazione alla beatitudine, per liberare il prossimo dal peccato. Cioè, non posso io compiere un male, per avere un bene per il mio prossimo. Perché? Perché io in questa situazione fallisco clamorosamente l'obiettivo della mia vita, che è l'amare Dio sopra me stesso. E quindi in questo senso l'amare me stesso. È fondamentale questo, non c'è possibilità, come dire, l'amore di Dio è il gancio fondamentale a cui si aggrappa, ecco, l'amore del prossimo, e a questo duplice, questi due perni ruota intorno, scusate, l'amore di noi stessi, a questi due perni ruota attorno l'amore del mio prossimo. Non posso, se io sgancio l'amore di Dio, viene giù tutto, se io sgancio l'amore di me stesso, viene, come dire, crolla l'amore del mio prossimo. L'amore, chiaramente, quando parliamo di amore di se stessi, parliamo di un amore ordinato di se stessi, non dell'egoismo, della filautia, come la chiamavano i padri del monachesimo, cioè questo amore disordinato di se stessi, questo ripiegamento di se stessi. Nella seconda risposta alle obiezioni, San Tommaso dice: uno deve sopportare per gli amici dei danni materiali, e anche in ciò egli mostra di amare maggiormente se stesso secondo la parte spirituale, poiché ciò rientra nella perfezione della virtù, che è un bene dell'anima, cioè amare più se stessi del prossimo. Non significa che uno non debba sopportare nulla per amore del prossimo, anzi, dice San Tommaso, il sopportare dei danni materiali, alla propria, materiali non solo nelle cose, anche non so, nell'affetto, eccetera, tutto questo rientra nella virtù della carità ed è un bene dell'anima, perché l'anima in questo modo progredisce proprio nella carità, amando il prossimo al punto da sopportare per il prossimo dei danni. Ma questi danni, come diceva prima, non possono mai essere danni dell'anima. E infatti San Tommaso dice: nei beni spirituali l'uomo non deve tollerare alcun danno. Non deve cioè peccare per liberare il prossimo dal peccato, come si è detto nel corpo. Vedete, è assolutamente chiaro questo principio. L'uomo nel momento in cui pecca per un presunto amore del prossimo, cosa sta facendo? Peccando, non ama più Dio e non ama più se stesso. Dunque, l'amore del prossimo è un amore fittizio. Può essere affettivo, sensibile, ma non è un amore di carità, non è un amore reale, quindi non è un amore eterno, perché solo l'amore di carità ha le connotazioni dell'eternità, perché viene da Dio e a Dio ci riporta, ci unisce. Bene, per essere ancora più preciso, nell'articolo successivo, il quinto, a San Tommaso ricorda che esporre il proprio corpo, quindi la propria salute fisica e anche la propria stessa vita, per la salvezza del prossimo appartiene alla perfezione della carità. Dunque, vedete che quando San Tommaso dice che bisogna amare più noi stessi del prossimo, non lo sta dicendo in una linea egoistica o di accaparramento in qualche modo dei propri beni materiali, la salute, eccetera, ma lo dice in riferimento al bene dell'anima, al bene spirituale, ai beni spirituali. Tant'è vero che la carità è un bene così elevato che l'uomo può esporre la propria salute fisica, fino anche alla morte, per il bene spirituale del proprio prossimo, del proprio fratello. Dunque vedete che non c'è nulla di egoistico, ma c'è invece una riflessione profonda su un ordine essenziale che se viene violato, cioè Dio, se stessi, il prossimo, o se volete, adesso ho fatto, diciamo, non è uno dopo l'altro, in realtà è nell'unico amore di Dio, nell'unico amore di Dio, nel superamento di noi stessi in Dio, che noi amiamo noi stessi e il prossimo, è in questo ordine che la carità, come dire, risplende, fiorisce e poi può anche veramente operare facendo delle cose straordinarie. Ma attenzione, perché la grande insidia di ogni tempo, ma del nostro tempo in particolare, è invece proprio quella di una filantropia orizzontale dove l'ordine è completamente capovolto, il principio e il fine, cioè Dio, sono decapitati e anche l'amore di sé, quello buono, e l'amore del prossimo vengono, come dire, invertiti e di fatto, diciamo, abbassati, non c'è più una proiezione nell'amore di sé, nel senso del nostro spirito, della nostra parte eterna. Chiaro che il corpo parteciperà di questa beatitudine, ma il corpo che risusciterà, il corpo incorrotto, e non c'è più soprattutto il bene dell'anima del mio prossimo. Ecco, questo è come dire, un ordine che va recuperato senza essere troppo schematici dopo, anche uno deve andare lì e dire ma adesso chi peso di più, no? Chi pesa di più lo amo di più, chi pesa di meno lo amo di meno. Non è questo il senso, è invece quello di appunto riorientare decisamente l'uomo verso Dio. Questo è il punto fondamentale che tutti questi articoli, diciamo, in sintesi devono aiutarci a capire e quindi ricostruire la nostra vita, la vita delle nostre famiglie e gradualmente la vita della nostra società in questa direzione. Diversamente non c'è possibilità, non c'è futuro e drammaticamente non c'è neanche vita eterna, appunto perché l'uomo perde di vista quello che è appunto la sua beatitudine, il suo bene, il bene in se stesso, il bene sovrasostanziale che è Dio. Bene, ci fermiamo qui, la prossima volta vedremo gli effetti. Ecco, della carità, gli effetti interni e gli effetti esterni, e poi chiuderemo con invece quei vizi che si oppongono alla carità.